Bene, buonasera a tutti. Allora cominciamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Aspetta, scusa. Bene, oggi abbiamo due incontri, uno questo qua, e cominciamo adesso. Il titolo che mi è stato affidato è questo, la rivelazione della preghiera nell'Antico Testamento, e seguendo come traccia il Catechismo della Chiesa Cattolica. E poi faremo dopo un altro incontro sulla rivelazione della preghiera nella pienezza del tempo, dunque in riferimento a Gesù Cristo. E allora io mi inserisco all'interno di questo vostro percorso, di questo ritiro che avete incominciato ieri sera, sul tema della preghiera. E volevo incominciare facendo una precisazione che ci aiuta a capire di che cosa stiamo parlando. Quando noi parliamo di preghiera in ambito cristiano, non intendiamo soprattutto un insieme di formule, non intendiamo soprattutto una serie di richieste da fare a Dio. Non intendiamo nemmeno soprattutto delle tecniche, ecco, tutte cose buone, per carità, tutte cose che possono aiutare, ma non sono il centro della preghiera cristiana. Io penso che il centro della nostra preghiera come cristiani, come credenti in Gesù Cristo, sia quello dell'accoglienza di un rapporto, l'accoglienza di una relazione. Ci viene offerta una relazione, ci viene offerta una possibilità di accogliere il Signore, di accogliere Dio, di accogliere il Creatore dell'universo, di accoglierlo in una relazione intima, personale, profonda. E questo comporta una nuova visione del mondo. Penso che la sostanza della nostra preghiera è questa, non semplicemente formule, tecniche, richieste, ma una nuova visione del mondo, un nuovo modo di intendere le cose, un nuovo modo di intendere Dio, di intendere l'uomo, di intendere l'esistenza, di intendere la storia, il passato, il presente e il futuro. E cominciamo allora questo nostro percorso dall'Antico Testamento. E io ho segnalato alcune cose del Catechismo, però poi ho deciso di fare un'analisi un po' più approfondita di due testi che vengono, uno viene esplicitamente citato dal Catechismo e l'altro viene citato così, perché fa parte di una serie. I due testi sono l'incontro di Mosè con Dio a Roveto Ardente, nel libro dell'Esodo, capitolo 3, e l'altro è un salmo, il Salmo 139, uno dei salmi più belli, più straordinari di tutta la Bibbia. Perché ho fatto questa scelta? Beh, perché il Catechismo fa una bella panoramica, proprio completa, della preghiera nell'Antico Testamento, e questa bella panoramica è come un riassunto, ecco, della storia di Dio con Israele nell'Antico Testamento. Però mi sembrava utile a un certo momento anche andare più in profondità, andare nel dettaglio e capire qualcosa di più di questa visione nuova, di questa prospettiva diversa che ci dà la preghiera. L'uomo che entra nella preghiera, e dunque che entra nell'accoglienza di questa relazione data da Dio, è un uomo trasformato, un uomo nuovo, non può più pensare come prima, non può più vedere le cose come le vedeva prima, non può più intendere la vita come la intendeva prima. Vi ho segnalato alcune cose qua, vedete ad esempio il numero 2567. Dio per primo chiama l'uomo, sia che l'uomo dimentichi il suo creatore oppure si nasconda lontano dal suo volto. Il Dio vivo e vero chiama incessantemente ogni persona al misterioso incontro della preghiera. È molto bello che il catechismo mette l'accento sull'iniziativa di Dio. Nella preghiera non sono semplicemente io che decido di connettermi con Dio, ma nella preghiera sono io che accolgo una chiamata. Io sono un chiamato. La preghiera, la mia preghiera è iniziativa di Dio. Il catechismo lo mette bene in evidenza. Dio per primo chiama l'uomo. La preghiera è una chiamata, è risposta a una chiamata. Io sono chiamato a questa attività di preghiera. E qua, quando ho letto questo passo, mi è subito venuto in mente il Salmo 139, quello che poi tratteremo, perché è presente nello sfondo. Sia che l'uomo dimentichi il suo creatore oppure si nasconda lontano dal suo volto. A un certo momento in questo Salmo, colui che prega dice: dove andare lontano dal tuo volto? Dove nascondersi lontano da te? Ecco, è bello perché il catechismo fa un accenno a questo salmo, allora ho pensato che fosse il caso di approfondirlo. Un'altra bella cosa che ci dice il catechismo, e dice, qua siamo al numero 2568, dice: la preghiera è legata alla storia degli uomini, è la relazione a Dio nelle vicende della storia. Ecco, la preghiera si vive, la preghiera si nutre anche delle vicende della storia. Nella preghiera noi chiediamo a Dio che intervenga nella storia. Pensate a Abramo quando intercede per gli abitanti di Sodoma. Ecco, Abramo che è all'interno delle vicende della storia. Oppure pensiamo ai profeti quando parlano con Dio, a volte con accenni anche molto accurati, o a volte con delle tonalità che possono sembrare quasi blasfeme, come Geremia, perché sono persone totalmente implicate nella storia e sanno che Dio desidera intervenire nella storia. Adesso lo vedremo in modo particolare con la chiamata di Mosè. Ecco, e poi incomincia il catechismo, incomincia a parlare dei patriarchi, ecco, a partire dal nostro padre Abramo, che nell'Antico Testamento viene rivelata la preghiera, eccetera, eccetera. E poi, ecco, si parla di Mosè. Bene, io parto subito allora con questo testo e vediamo che cosa ci dice sulla preghiera. È un testo ricchissimo. Esodo 3, 1, 4, 17, non lo vediamo tutto, vediamo solo qualcosa. È un testo ricchissimo che ci parla di tante cose, ci parla di Dio, viene rivelato il nome di Dio, ci parla dell'uomo, chi sono io? Chi sono io? C'è questa domanda, una domanda fondamentale, una domanda impegnativa fatta da Mosè. È un testo che ci parla della trascendenza, il Dio dei cieli, il Dio dei padri, ma è un testo che ci parla anche della storia, dell'immanenza. Ho udito il grido, ho visto come vengono maltrattati, eccetera. Ed è un testo, appunto, che si inserisce in un rapporto di preghiera. E, cito il catechismo, numero 2575. Anche qui l'iniziativa è di Dio. Egli chiama Mosè da roveto ardente. Questo avvenimento rimarrà una delle figure fondamentali della preghiera nella tradizione spirituale ebraica e cristiana. Questo avvenimento è una delle figure fondamentali della preghiera. Uno dei testi, dice il catechismo, proprio di riferimento, uno di quei testi a cui attingere per capire qualcosa di più della preghiera. Vediamo allora. Allora, facciamo una lettura, vediamo che cosa possiamo imparare. Adesso, da questo momento in poi, io divido il mio intervento in due parti. Adesso vediamo qualcosa di questo testo e poi vedremo qualcosa, come dicevo, del Salmo 139. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. È bella la situazione, e è una situazione non esaltante, è già accomodata. Ecco, sapete, secondo la tradizione biblica, Mosè ha nella sua vita ha dei periodi di 40 anni, per cui uccide l'egiziano a 40 anni e lì, ecco, si rende conto di qual è la sua chiamata, non tanto quella di uccidere gli egiziani, ma quella di liberare il suo popolo. Però deve fuggire e poi incontra Zippora, la sua futura moglie, e si stabilisce con il suocero nella zona di Madian. E poi dopo 40 anni, a 80 anni, ha questo incontro con Dio, e poi morirà 40 anni dopo, a 120. Questa è un po' le tappe della vicenda di Mosè. E notate che Mosè qua non si dice che cercava un posto tranquillo dove poter pregare. Mosè sta facendo il suo lavoro, è stato interessante, no? Ecco, questa persona di 80 anni che pascola il gregge del suocero, non ha nemmeno un gregge suo, ecco, pascolare il gregge del suocero, ecco, non osiamo immaginare quanti anni può avere il suocero, ma comunque, ecco, che ci troviamo in questa situazione. E il suocero è un sacerdote, ma qua Mosè non sembra animato da un grande desiderio mistico, spirituale, ecco, una ricerca di Dio, ecco, sta semplicemente facendo il suo lavoro. E lo fa, vedete, però oltre il deserto arriva al monte. Abbiamo due luoghi particolarmente interessanti, il deserto e la montagna. Due luoghi pericolosi. Sapete, oggi noi facciamo l'alpinismo, facciamo il trekking, facciamo, ecco, le gite in montagna. Nell'antichità questo non esisteva, si andava in montagna solo se bisognava assolutamente, ecco, magari per procurarsi del cibo, ma si stava lontani dalle montagne. La montagna è un luogo pericoloso, un luogo strano, un luogo dove possono accadere cose magiche, eccetera. E ancora di più il deserto. Il deserto è il luogo della morte, manca l'acqua, ci si perde, è il luogo dei demoni, il luogo degli spiriti. Ecco, Gesù verrà condotto nel deserto. Ecco qua, però, allo stesso tempo, il deserto e la montagna sono anche i luoghi della paura, della morte, ma anche i luoghi dell'incontro, i luoghi che vanno fuori dall'ordinario, i luoghi dove le cose normali acquistano tonalità diverse. È interessante che in ebraico la parola deserto è midbar, che contiene al suo interno la radice dabar, che vuol dire parola. Dunque sembra il luogo della parola, o il luogo dell'assenza delle parole, ma dove risuona l'unica parola, dove risuona l'unica parola che conta, la parola di Dio, è il luogo dove si può ascoltare. È bello, no? Il luogo dunque di un silenzio, ma di un silenzio che si fa attento alle parole più vere, alle parole più profonde della vita. E il monte è sempre il luogo di Dio. Dio è sul monte, è il luogo che congiunge il cielo con la terra. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, ecco, vediamo già subito il versetto 3, Mosè pensò: voglio avvicinarmi, osservare questo grande spettacolo, Perché il rovetto non brucia? Ancora una volta vediamo un Mosè che non è animato da un sentimento religioso, da un sentimento spirituale, ecco, non pensa subito, vabbè, ah, qua... ma dice, ma guarda che spettacolo carino, ecco, ma guarda la natura, che cose, che scherzi che fa, ecco, non ho mai visto una cosa del genere. Interessante perché il testo mette, gioca proprio su questo contrasto, no? Tra un Mosè che qua ci sembra anche abbastanza laico, un Mosè abbastanza, ecco, non proprio così religioso, e invece una presenza di Dio. E poi lo vedremo, un altro contrasto sarà tra una chiamata di Dio, una chiamata forte, ecco, vai, libera il mio popolo, insomma, Mosè è il prescelto, è il salvatore, il liberatore, e l'altra parte è la ritrosia di Mosè. Mosè per 5 volte dirà a Dio no, io non ce la posso fare, per 5 volte, tanto più che alla fine Mosè ha esaurito tutte le sue argomentazioni, non so chi sono io, non mi crederanno, quali segni, eccetera, esatto. Esaurisce tutte le argomentazioni e non so parlare, e Dio riesce a sistemare tutto, dice ma non ti preoccupare, troviamo la soluzione anche per questo. A un certo momento Mosè dice bene, allora senti Dio, manda chi vuoi mandare, manda tutti, guarda, puoi scegliere, guarda, è l'imbarazzo della scelta. Scegli tutti eccetto me, e Dio si arrabbia, si dire. E c'è proprio questo contrasto, no? È veramente il chiamato. Tanto questo è un po' anche il paradigma di ogni, il modello di ogni chiamata, perché nella Bibbia mai nessuno che riceve una chiamata di Dio pone così tante obiezioni a Dio, solamente Mosè, ecco, per indicare la grandezza, il ruolo unico, il ruolo decisivo che ha questa figura. Qua vediamo un altro dei segni tipici di Dio, il fuoco. Il fuoco, dunque abbiamo visto il deserto, il monte e il fuoco. Il fuoco è un altro grande indicatore di Dio, perché il fuoco indica sempre un qualcosa di dinamico, un qualcosa che consuma. Tra l'altro, ecco, in ebraico il fuoco che consuma è letteralmente il fuoco che mangia. Mosè dice, come mai questo roveto non viene mangiato? E questo è nell'ebraico. Dunque il fuoco indica una realtà che non puoi mai completamente imbrigliare, che non puoi mai completamente delimitare, una realtà che va sempre al di là, che va sempre al di fuori di ogni tentativo di comprensione dell'uomo. Il fuoco rappresenta il mistero. Mosè dice voglio avvicinarmi, anche se in realtà in ebraico è voglio spostarmi, o, ecco, in modo da avere una diversa prospettiva. Il Signore, ecco, vedete, nella preghiera, questo è proprio il dinamismo della preghiera, è il dinamismo della preghiera. Noi facciamo i nostri cammini, andiamo sulle nostre strade, percorriamo anche i nostri deserti, andiamo sulle nostre montagne, incontriamo i nostri fuochi e a un certo momento incontriamo Dio. È Dio che si fa avanti, è Dio che prende l'iniziativa. Il Signore vide che si era avvicinato per guardare, Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè, rispose, eccomi. Bellissima la risposta di Mosè. Innanzitutto questo Dio che conosce Mosè lo conosce per nome. Qua ci sarà tutto il gioco dei nomi. Ecco, Dio che pronuncia il nome di Mosè, poi Mosè che domanderà a Dio chi sono io, implicitamente gli domanderà qual è la verità del mio nome, e poi Dio che rivelerà il proprio nome. C'è il gioco dei nomi. Che cosa vuol dire? Nel nome c'è la persona, nel nome c'è l'essenza della persona. Conoscere il nome dell'altro significa conoscere l'altro, e conoscere significa entrare in rapporto, entrare in relazione. Io ti ho conosciuto per nome, tu mi appartieni. Pure pensate quando Gesù, nel Vangelo di Giovanni, Gesù risorto, incontra la Maddalena e la chiama per nome, e lei capisce subito che è il Signore, Maria. Ecco, qua Mosè viene chiamato per nome. Anche noi nella preghiera veniamo chiamati per nome. Non siamo una massa, non siamo una goccia nel mare, nell'oceano, siamo persone individuali, siamo individui, siamo individui. È bellissimo, voi avete, ho visto nel programma, avete trattato il Padre Nostro. Ecco, è molto bello perché nel Padre Nostro si dice, nei versetti immediatamente precedenti, nel Vangelo di Matteo, si dice, e quando preghi, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre nel segreto ti ricompenserà. Dunque, pregalo da solo, pregalo come individuo, come persona, e poi, ecco, incomincia così la preghiera, Padre nostro. Dunque, un individuo che si relaziona in modo unico con Dio e lo chiama il Padre di tutti noi. E così anche qua, Mosè è un individuo, una persona unica, una persona speciale. E così Dio si relaziona con noi, come individui, come persone uniche. Ma io non sono niente, io non conto niente, io ho una mia vita piccola. Ma a Dio questo non importa. Dio si vuole relazionare con ciascuno di noi in modo unico. In modo unico. Siamo individui per Lui. Non siamo massa, siamo persone, ognuno con la nostra caratteristica, ognuno con la nostra particolarità. Lo vedremo dopo nel Salmo 139, quando si dirà che Dio è abituato a tutte le nostre vie. Dio conosce le nostre particolarità, è abituato alle nostre vie. Bellissimo. E Mosè risponde subito, eccomi. Che letteralmente in ebraico, ma anche in greco, ha anche un'accezione di vedere. Vedimi, eccomi qua, vedimi, sono davanti a te. È l'atteggiamento del credente, dell'orante. Tu mi vedi, io sono davanti a te. Come Samuele che risponde a Dio, eccomi, quando viene chiamato. Ogni preghiera è una chiamata, e ogni chiamata è una preghiera. Quando ci mettiamo in preghiera riceviamo una chiamata, ma non riceviamo solamente la chiamata a pregare lì in quel momento, riceviamo una chiamata radicale, una chiamata fondamentale, riceviamo la chiamata della nostra vita e Dio la conferma, riceviamo la chiamata di chi noi siamo e di qual è la nostra missione e Dio conferma questa missione. Riprese, non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. I sandali, bellissimo, l'immagine dei sandali. Scusate, a questo momento io devo fare una piccola parentesi, perché per me è un'immagine troppo bella. Troviamo l'immagine dei sandali in vari testi nella Bibbia. E qua ecco vi ho riportato qualcosa, ma soprattutto il sandalo indica, vedete, il potere d'acquisto, anche una connotazione economica, il potere d'acquisto. Ma pensate quando il Giovanni Battista dice che non è degno di sciogliere il legaccio dei sandali del Messia. Noi interpretiamo sempre questo testo come la somma umiltà del Battista, che non si ritiene degno di fare nemmeno questo gesto così umile. E in realtà, sì, è anche questo, ma sotto c'è qualcosa di più profondo e di ancora più bello. Il sandalo indica il potere d'acquisto, indica è il segno dello sposo. È il segno di colui che può prendere la sposa. Pensate al libro di Ruth, tutto si gioca sul segno dei sandali, no? E allora che cosa vuole dire il Battista? Il Battista vuole dire che non è lui lo sposo, non tanto che non è talmente umile, che è talmente umile da non poter fare una cosa del genere, ma vuol dire che non è lui lo sposo, non ha lui il potere di prendere il sandalo dello sposo. colui al quale unico appartiene la sposa. Queste cose non me le sono inventate io, le ha dette già un grande biblista, Alonso Schekel, nel 78, pensate, con un articolo bellissimo, I sandali del Messia sposo, dove spiega questa cosa in un modo fantastico. Allora qua, non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, significa riconoscere chi è lo sposo. Io nella preghiera accolgo la chiamata non di uno qualunque, e non accolgo nemmeno la chiamata di un Dio qualunque, accolgo la chiamata di un Dio che è sposo, di un Dio che è padre, di un Dio che è madre, di un Dio che è sposo. Dio sposo. Entro nella relazione nuziale con lo sposo. E infatti cosa succede alla fine dell'Apocalisse? Cosa c'è alla fine dell'Apocalisse? Ci sono le nozze. La Chiesa sposa entra finalmente alle nozze definitive con il suo sposo. È quello che attende tutti noi. Noi quando accogliamo la preghiera, accogliamo l'incontro con lo sposo. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è un solo santo, una terra santa, la terra di Dio. Ecco, santo vuol dire consacrato, separato, kadosh. Ecco, questo luogo appartiene alla sfera di Dio. Ecco, lì incontro. In ogni luogo, ogni luogo è terra santa. Ogni luogo è terra santa. Lì dove io incontro Dio, lì dove lo sposo fa sentire la sua voce, pensate al Cantico dei Cantici, no? Una voce, il mio diletto, viene saltando, balzando per le colline. Ecco, lì dove ascolto la voce dello sposo, quella è la terra santa. Quello è un luogo santificato dalla sua presenza, cioè è un luogo che fa da porta, da ponte, da collegamento tra la terra e il cielo, tra la Gerusalemme di qua e la Gerusalemme di là. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Adesso Mosè capisce con chi ha a che fare. È il Dio, ma perché lo capisce? Prima non aveva capito, dice, beh, vabbè, mi ha detto di togliermi i sandali, chissà che sta succedendo, chissà chi è, ma adesso capisce tutta la pienezza, tutta l'importanza di colui che lo chiama. E da che cosa lo capisce? Lo capisce dal riferimento agli antenati. Bello questo, il riferimento ai padri, il riferimento ai progenitori. Ah, quel Dio che ha fatto storia con quelli che sono venuti prima di me, quel Dio che ha fatto storia con le generazioni che hanno costruito la mia storia, che hanno costruito la mia vicenda. E qua c'è un elemento che noi dovremmo recuperare. Questa è una dimensione che tutte le società antiche capiscono, anche oggi, il riferimento agli antenati. Pensate anche in Cina, niente di più sacro anche oggi del riferimento a chi ci ha preceduto, agli antenati. Noi abbiamo la comunione dei santi, no? la comunione con i defunti, eccetera, con quelli che ci hanno preceduto. E lì Mosè capisce l'entità di Dio, è il Dio che ha fatto storia con quelli che sono venuti prima di me, è il Dio che si è impegnato nel passare delle generazioni. Ma che bello! Io guardo i miei bambini, Sara di 3 anni e David di 1, e non posso non pensare alla catena delle generazioni. Quando guardo i miei bambini io penso ai miei nonni, sembra strano ma è così, perché capisci finalmente lì, in quel momento capisci che sei all'interno di una catena. Pensate, Matteo e Luca, a un certo momento mettono, addirittura Matteo mette all'inizio, la genealogia di Gesù. Perché? Questa sfilza di nomi. E questo generò quest'altro, e quest'altro generò quest'altro. Questa sfilza di nomi. è importante, non è una cosa così strana, è importantissimo. Veniamo da una catena di generazioni, veniamo da una sequenza, e ogni nome è una persona con cui Dio ha voluto fare un tratto di strada. Ogni persona ha dovuto dare il suo contributo alla storia per preparare la storia che verrà. È bello, è bellissimo, è bellissimo. Io ripenso ai miei nonni, ripenso ai miei genitori, e poi anche ai nonni e genitori di mia moglie, naturalmente. Ripenso a noi e ai miei figli e a quelli che verranno dopo i miei figli. Ognuno di noi ha da fare un pezzo di strada, ognuno di noi ha da accogliere una parola, un incontro con Dio, ha da rispondere a questo incontro con Dio. In questo modo costruiamo storia, costruiamo storia, costruiamo un futuro. Mosè in questo momento si rende conto che lui viene da un passato che è stato preparato prima di lui, dagli antenati, e si rende anche conto però, perché quando capisci il passato ti rendi conto allora che devi essere proteso verso il futuro. In questo momento Mosè intuisce che l'incontro con Dio, che la preghiera, è apertura verso il futuro. Mosè è proteso verso il futuro. E qua vorrei aprire una parentesi, una piccola parentesi. Mi colpiva il cardinale Ravasi, diceva che dobbiamo recuperare la dimensione del futuro. È bellissimo, ha ragione, è vero. La Bibbia è piena di futuro, è intrisa di futuro, è tutta proiettata verso il futuro. E questo deve essere anche il nostro orizzonte. Il passato ci costruisce, ci dà la nostra identità, ma non per fermarsi lì, ma perché possiamo sulla base di questa identità costruire, costruire qualcosa che va al di là di noi. Teilhard de Chardin diceva: l'avvenire è più bello di tutti i passati, questa è la mia fede. Bello, una bellissima visione biblica. L'avvenire è più bello di tutti i passati, questa è la mia fede. Ci attende un avvenire, ci attende un futuro che noi dobbiamo contribuire a costruire. Se noi non facciamo il nostro piccolo percorso oggi, se non mettiamo i nostri piccoli mattoni oggi per costruire un piccolo pezzo di casa, mancherà qualcosa, ci sarà un buco nel futuro, ci sarà un buco nell'avvenire, scusate, i nostri discendenti lo avvertiranno. L'importanza di costruire, di mettere futuro già da adesso, di costruire cose che possono dare speranza, che possono dare vita. E Mosè si copre il volto, ha paura di guardare verso Dio, perché questo è un Dio tremendo, è un Dio che va al di là della storia, è un Dio che va al di là del tempo. Non è un caso che Gesù cita proprio questo passo quando i Sadducei lo vogliono mettere in difficoltà sul tema della risurrezione. Quando fanno questa domanda a Gesù, sì, tu credi alla risurrezione, i Sadducei, che erano i sacerdoti del tempo, non credevano alla risurrezione, non credevano perché loro prendevano come parola sacra solamente i primi cinque libri della Bibbia, e nei primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco, effettivamente non si parla di risurrezione. E Gesù però non se ne parla in modo esplicito, ma Gesù mette in campo questo versetto per dire che se ne parla, sì, ma in modo implicito. È il Dio che continua a essere il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e il Dio del padre di Mosè. Continua a essere. Non dice: io sono il Dio che ha fatto storia con quelle persone là che ormai non ci sono più. No, no, Dio continua a essere il Dio di quelle persone che sono vissute prima. E quelle persone allora vivono, sono vive. Nella preghiera io entro in contatto con tutti, con tutti quelli che mi hanno preceduto, entro in un contatto vivo, in un contatto palpitante, entro in questa comunione, la comunione dei santi. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto, per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, una terra dove scorrono latte e miele, eccetera. Quando io mi incontro con Dio, è il Dio trascendente, il Dio che va al di là, ma è anche il Dio che si implica nella storia, è il Dio che ho guardato e ho osservato, ho udito, conosco, sono sceso, bellissimo, no? Questo Dio che è totalmente implicato nelle vicende umane, non è un Dio impassibile, un Dio lontano, ma è un Dio che si interessa di tutto, è un Dio che si interessa di tutto. Sono sceso per liberarlo. Andiamo avanti. È molto bello in questo momento, a questo punto, ecco, vi faccio notare questa cosa. Dio dice, vedete nel versetto 8, ho udito, conosco, eccetera, sono sceso per liberarlo e farlo salire verso una terra dove scorrono latte e miele. Ancora il senso del futuro, no? Siamo invitati e siamo destinati a salire verso questa terra dove scorrono latte e miele. Ecco, però Dio dice, sono sceso per liberarlo, ecco, e il grido è arrivato fino a me, perciò va. Ecco, molto bello. E nella preghiera avviene anche questo, c'è un po' una contraddizione, sono sceso, dice Dio, per liberare il popolo, ecco, allora adesso tu vai a liberarlo. E nella preghiera avviene questo, quando io accolgo la relazione con Dio, Dio mi fa scoprire quello che devo fare, mi fa scoprire la mia identità e la mia missione. La preghiera non ci lascia mai tranquilli, la preghiera non ci lascia mai tranquilli, la preghiera ci spinge, ci pungola verso la scoperta della nostra identità e dunque la scoperta della nostra missione. Non c'è identità senza missione, come non c'è missione senza identità. Tutti noi abbiamo un'identità perché siamo persone uniche, siamo individui, e questa nostra identità corrisponde a un essere, a un dover essere, corrisponde a un reale, a un ideale. Io sono chiamato a essere la pienezza di quello che sono, ma per essere la pienezza di quello che sono sono chiamato a dare il mio contributo per la costruzione della storia, per la costruzione del futuro. Forse vi ho già accennato questa storia ebraica, il credente, il fedele muore, va al cospetto di Dio. E Dio non gli domanda perché non sei diventato un messia, perché non sei diventato un grande salvatore, perché non sei diventato, che ne so, un grande scienziato. Dio gli domanda perché non sei diventato te stesso. È quello che succede nella preghiera. E infatti è quello che avviene qui nel versetto successivo. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Questo lo possiamo intendere a due livelli. Chi sono io per andare a fare una cosa del genere? Come dire, io non sono nessuno, non sono nulla, non ho nessuna autorità. Tanto più quando Mosè è scappato dall'Egitto aveva perso e ben due autorità, con un gesto solo era riuscito a perdere la considerazione di tutti, non aveva più nessuna autorità presso la corte egiziana, e questo si capisce, ma non aveva più neppure nessuna autorità neanche presso gli israeliti. Vuoi fare il giudice su di noi? Chi credi di essere tu? Dunque era uno che non aveva nessuna autorità da nessuna parte, e lo possiamo intendere a questo livello, ma c'è un livello più profondo. Nella preghiera io mi scopro con la realtà di me, E però questa realtà di me io non la posso comprendere fino in fondo. C'è un mistero, ognuno di noi è un mistero a se stesso. E questo è naturale, perché noi siamo dentro noi stessi e possiamo comprendere una cosa appieno solamente standone fuori, vedendola da fuori, ma noi siamo dentro noi stessi e dunque non ci possiamo mai comprendere appieno. E allora l'uomo che prega, a un certo momento ogni uomo che prega, non può non fare questa domanda a Dio: chi sono io? Chi sono io? Qual è la verità di me stesso? Qual è la mia identità? E la risposta di Dio è sorprendente, è una risposta che ci spiazza. Dio potrebbe dire: beh sì, tu sei un uomo, ecco, un animale razionale, con Aristotele, eccetera, eccetera. Invece dice un'altra cosa, dice: io sarò con te. Wow, questa è la risposta di Dio. Chi sono io? Io sarò con te. L'identità di Mosè: io sarò con te. La nostra identità viene dal fatto che Dio è con noi. Dio è con noi. Non è un caso che nel Vangelo di Matteo, il Vangelo ebraico, il punto fondamentale è proprio questo: Dio è con noi. Dio è con noi. L'Emanuele, il Dio con noi, e poi alla fine è risorto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è la nostra identità. Possono gli invitati alle nozze digiunare quando lo sposo è con loro? Noi siamo quelli con i quali è lo sposo. Questa è la nostra identità, questa è la mia identità. E uno con il, insomma, io sono, non sono uno da solo. Noi non siamo soli, non siamo soli. Dio è con noi, Dio è con noi. E condividiamo lo stesso nome di Dio. Questo sarà il segno quando che ti ho mandato, quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. E finisco questo testo con il versetto più famoso. Ecco, qual è il suo nome? Cosa risponderà loro? E Dio dice: questo è il mio nome, io sono colui che sono. Nell'incontro con Dio noi scopriamo chi siamo noi e scopriamo chi è Lui. Lui è colui che è. Potremmo tradurlo così: Lui è colui che è con, che è per, che è a favore di, è colui che si impegna, è colui che costruisce, Lui è il dinamismo. Va bene, e volevo dirvi tante altre cose, ma passiamo velocissimamente, ancora un quarto d'ora per la fine. Volevo vedere con voi qualcosa del Salmo 139. Leggetelo, meditatelo questo Salmo, è uno dei salmi più belli e più straordinari, uno dei testi più incredibili di tutta la Bibbia. Il Catechismo dice, al numero 2586, i salmi nutrono ed esprimono la preghiera del popolo di Dio come assemblea in occasione delle solenni feste a Gerusalemme e ogni sabato nelle sinagoghe. Questa preghiera è insieme personale e comunitaria. E poi, il numero dopo, il Salterio è il libro in cui la parola di Dio diventa preghiera dell'uomo. Non è un caso che per noi i salmi hanno un'importanza così particolare, li preghiamo tre volte al giorno e i salmi sono inseriti anche nella liturgia eucaristica, costituiscono il modello della preghiera anche del cristiano. Un autore giudaico medievale del 1100, un certo Ibn Ezra, diceva del Salmo 139: nessun altro salmo è a esso comparabile. né per la grandezza dei sentimenti, né per l'elevatezza dello stile, né per la varietà delle figure, né per la profondità del senso. Nell'impianto generale del Salterio, questo salmo è verso la fine, vedete 139, i salmi sono 150, e i salmi finali sono ormai i salmi della maturità, dell'uomo maturo, dell'uomo che ormai ha imparato a gestire le crisi, a gestire i sentimenti, a gestire le difficoltà della vita e delle difficoltà anche del rapporto con Dio. E qui la cosa più importante non è tanto la pretesa di conoscere Dio, ma il fatto di sapere che comunque io sono conosciuto da Lui, che c'è un bene radicale nella mia vita e nella mia esistenza che viene da Lui. C'è un bene che va al di là di ogni altra cosa, c'è un amore che va al di là di ogni offesa, di ogni ferita, di ogni caduta, di ogni difficoltà. C'è un amore, c'è una presenza che va al di là di ogni mia comprensione. Vediamo qualcosa. Incomincia così: Yahweh, mi scruti e mi conosci. Incomincia così, con questo senso di essere radicalmente conosciuto da Lui, addirittura scrutato. Ecco, potremmo utilizzare l'immagine che all'epoca non c'era, ma ecco, potremmo utilizzare l'immagine del microscopio. Ecco, mi conosce fino nell'intimo, fino nelle pieghe più recondite, fino nelle zone d'ombra più oscure. Conosce tutto, mi scruta e non solo mi conosce, ma anche si interessa di chi sono io. Non è che sono uno dei 7 miliardi, ragazzi, siete 7 miliardi ormai, dunque, insomma, no, ognuno è scrutato, incredibile, ognuno è scrutato fino nell'intimo. Nel Vangelo si dirà, ci sarà un'altra immagine, no? Quella dei capelli, perfino i capelli del vostro capo sono contati. Tu conosci se mi siedo e se mi alzo, discerni il mio pensiero da lontano. Ecco, tutto è conosciuto da Dio, e anche ecco, questa lontananza che fa riferimento alla trascendenza di Dio, ma che diventa immanenza, immanenza totale. Il mio camminare, il mio giacere esamini, a tutte le mie vie sei abituato, quello che vi dicevo prima, sei abituato a tutte le mie vie. Ecco, è un verbo molto interessante, sakan, che vuol dire, può voler dire anche colui che sovrintende, colui che ispeziona, controlla, ma si dice anche della moglie, al femminile, sokenet, il sostantivo femminile, indica la moglie, colei che si prende cura, colei che è abituata, diciamo, alle caratteristiche del marito. E questo qua viene applicato a Dio. Ecco, come in un rapporto di coppia, interessante l'immagine, no? Come in una relazione nuziale in cui sei abituato anche alle piccole cose dell'altro, perché ormai vivi la quotidianità in tanti anni. Ecco, questo viene applicato a Dio, ecco, Dio che conosce le vie, conosce le nostre particolarità. Non c'è parola nella mia lingua, Yahweh, la conosci tutta. Ecco, io devo ancora formulare la parola, devo ancora concepire il pensiero che poi darà origine alla parola, che Dio già conosce tutto questo, già precede anche i miei processi neuronali, diremo oggi. Dietro e davanti mi circondi, poni su di me la tua palma e la mano. È un'immagine di un Dio che avvolge dietro e davanti e sopra. Ecco, siamo come totalmente avvolti da questa presenza. Una presenza che è all'interno, dunque, perché scruta la dimensione più interna, ma una presenza anche che è all'esterno e che avvolge tutto. ed è una presenza amorevole, è una presenza amorevole, è un Dio che si prende cura. Meravigliosa la tua conoscenza per me, è alta, non posso raggiungerla. La conoscenza che Dio ha di me è talmente alta per me che io non la posso nemmeno immaginare. Sicuramente Sant'Agostino nelle sue confessioni ha ripreso proprio questi concetti. Verso dove andare dal tuo spirito, verso dove dalla tua faccia o dal tuo volto, è quello di cui parlava il catechismo, fuggirò. Ecco, se io dovessi così, nell'immaginazione, dovessi cercare di fuggire dalla presenza di Dio, non potrei andare da nessuna parte. È interessante perché qui il salmista rovescia quello che è il sentire comune. Noi molte volte diciamo, ma Dio dove sei? Dio dov'è? Io ti cerco, ma non ti trovo. E qua invece si dice esattamente il contrario. Se io volessi fuggire, se io volessi andare in un posto dove tu non ci sei, non potrei trovarlo questo posto, perché tu sei in ogni dove, tu riempi ogni spazio. Se salgo in cielo, là tu sei, se mi distendo nello Sheol, eccoti. Questo è un versetto sorprendente. Se salgo nei cieli, là tu sei, e questo è normale. Dio abita nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli. Dio, ecco, i cieli sono il luogo di Dio. Ma trovare Dio nello Sheol, questo è abbastanza sorprendente. Lo Sheol corrispondeva all'Ade dei greci e dei latini, il luogo dei morti. Questo prima che venisse la concezione di una retribuzione dopo la morte, con paradiso e inferno, e prima che venisse questo si pensava che i morti andassero in un luogo comune, indipendentemente dall'aver fatto bene o male nella terra, un luogo senza punizione per le malefatte e senza premio per le cose buone, lo Sheol. E per definizione era un luogo dove Dio era assente, Dio è il vivente e questo è il luogo dei morti, dunque Dio non poteva essere presente in questo luogo. Eppure qua si dice che tu sei presente anche lì. È evidente che abbiamo già sicuramente abbiamo in questo salmo un primo accenno al pensiero che si svilupperà poi più avanti della risurrezione. Se Dio è presente nello Sheol, allora vuol dire che c'è una vita che continua dopo la morte in Lui. Lui è il vivente, Lui è presente dappertutto, nella vita e nella morte. Prendo le ali dell'aurora, abiterò alla fine del mare. C'è uno, questo qua vuole fuggire, prima voleva fuggire in un asse, possiamo dire verticale, sopra sotto, adesso cerca di fuggire in un asse orizzontale, dall'aurora alla fine del mare. L'aurora è l'est, la fine del mare è l'ovest. Se voi avete presente la carta della Palestina, il mare è a ovest e la fine del mare corrisponde alla Spagna e al Marocco, erano considerate appunto le estremità occidentali, la fine della terra, no? Ecco, dunque c'è un tentativo di fuga in ogni direzione. Anche là la tua mano mi conduce e mi afferra la tua destra. E dico, certamente la tenebra mi coprirà, la notte sarà luce intorno a me, anche la tenebra non sarà tenebrosa per te. E la notte come il giorno splende. Ecco, per Dio non c'è notte, per Dio non c'è tenebra. Tutto svanisce alla sua luce. Ecco, poi finisco con questi ultimi, con questi versetti, non sono gli ultimi, ma finiamo con questi, dove il credente, ecco, dice, tu Dio sei presente dappertutto, e prima, ecco, si muoveva su un piano spaziale, adesso si muove su un piano temporale, e va indietro nel tempo, ritorna al proprio passato, alla propria origine, e scopre che Dio è presente nella tua origine. Pensate quanto è importante questo per tante persone che magari hanno, si portano dietro la ferita di sapere di essere nati per caso o senza essere proprio così voluti o addirittura anche peggio tante volte, no? Ecco, questa ferita profonda, questa ferita che non è facile da rimarginare. Io se mi trovo qui così, per caso. E qua invece si dice che sì, al di là dell'atto di amore o quello che era, insomma, l'atto sessuale di un uomo e di una donna che ti hanno dato origine, al di là di questo però c'è un disegno divino. Era Dio stesso implicato nella tua origine, Dio stesso che ti ha voluto, indipendentemente dalle circostanze. È Dio che ti ha voluto, è Dio che ti ha pensato, è Dio che ti ha intessuto nelle profondità di tua madre. Cosa c'entra questo con la preghiera? Questa è preghiera, questo è il centro della preghiera. Nella preghiera io mi scopro, nella preghiera scopro la mia origine. Sì, tu hai plasmato i miei reni, mi hai intessuto o protetto nel grembo di mia madre. Perché i reni? I reni corrispondevano a quello che per noi oggi è il cuore, per noi oggi la sede dei sentimenti, la sede delle emozioni è il cuore. Ecco, per nel mondo biblico la sede dei sentimenti e delle emozioni sono i reni, il cuore invece era più la sede della razionalità e della volontà, come per noi la testa, ecco, cioè qualcosa. Ok, dunque hai plasmato i miei reni, il mio centro potremmo dire emotivo, il mio centro emozionale viene da te, è stato plasmato da te, è stato modellato secondo il tuo disegno, secondo la tua volontà. Ti rendo grazie perché terribilmente sono stato fatto distinto. E qui termino con questo versetto. Meravigliose le tue opere, la mia anima lo conosce appieno. Qua c'è, vedete, un gioco di parole in ebraico, distinto palà, finisce con l'H, e meravigliose palà, però senza l'H, dunque c'è questo gioco di parole. Ma quello che volevo sottolineare è proprio questo. Terribilmente sono stato fatto distinto. E poi, ecco, questo è una meraviglia. Questa è la meraviglia. Nella preghiera scopro la bellezza di Dio e scopro la bellezza che Dio ha fatto creando me. Questo non ha niente a che fare con l'insuperbirsi, eh? Non ha niente a che fare, io sono speciale, io sono diverso dagli altri, sono... No, non ha niente a che fare con questo. Questo significa riconoscere l'unicità. Se io riconosco la bellezza di quello che Dio ha fatto con me, non posso non riconoscere la bellezza di quello che Dio ha fatto con gli altri, con ciascuno delle persone che mi vengono con cui vengo a contatto. Riconosco la bellezza di ogni persona, riconosco la profondità del cuore, riconosco la presenza di Dio. Direi che, ecco, possiamo terminare qua. Magari possiamo fare un po' una sintesi. La rivelazione della preghiera nell'Antico Testamento è una rivelazione molto articolata. Io ho preso solamente due esempi, ma è un mondo, è un universo. Solo due esempi che non vogliono dire tutto, però ecco, sono significativi. Questa rivelazione sostanzialmente è rivelazione di Dio e rivelazione dell'uomo. La preghiera è questo atto di Dio, questa iniziativa di Dio che è chiamata di Dio, alla quale io rispondo se voglio. E nella preghiera Dio rivela se stesso, si rivela come padre, come sposo, come madre, si rivela come salvatore, come Dio trascendente ma anche presente nella storia. E nella preghiera Dio mi rivela a me stesso, mi rivela chi è l'uomo, mi rivela la bellezza, la volontà, la dignità dell'uomo, ogni uomo chiamato da Dio, chiamato con una sua identità specifica, una sua identità distinta, e chiamato a una missione, chiamato ad assumere il futuro e chiamato a costruire, scusate, ad assumere il passato e a costruire il futuro già ora nel suo presente. A questo momento, a questo punto non possiamo allora non terminare con una preghiera. Chiediamo al Signore, ti chiediamo Signore di rispondere alla tua chiamata, ti chiediamo di accogliere la tua presenza in noi, ti chiediamo Signore di toglierci i sandali per poter calpestare questa terra santa che è la terra dell'incontro con te, ti chiediamo Signore di rivelarti sempre di più come il Signore, come il Dio dell'universo, il Creatore, il Dio delle generazioni che ci hanno preceduto e il Dio che vuole costruire un futuro con noi. Vieni, Signore, vieni a rivelare la Tua volontà, vieni a manifestarti per quello che sei, vieni, oh Signore, a far ardere il fuoco del Tuo amore nel nostro cuore, perché possiamo aprirci alla Tua volontà, al Tuo dinamismo. Vieni, oh Signore, a farci entrare nell'avventura del cammino con Te. Tu sei il Signore, Tu sei il nostro Dio. Amen.
Grazie.